Buonasera a tutti e a tutte, bentornati, benvenuti qui a San Gregorio al Ceglio, nella nostra comunità dei monaci camaldolesi. Questa sera abbiamo come ospiti Antonia Tronti e Don Alessandro Barban. Antonia la conoscete già dall'anno scorso, Don Alessandro Barban è il padre generale della nostra congregazione camaldolese. Ecco, stasera ci ritroviamo dopo 7 mesi, anzi di più, 8, perché l'ultimo incontro previsto l'anno scorso, cioè a marzo nel 2020, era proprio questo incontro dal titolo Il silenzio al di sopra della parola. Però era proprio il 29 marzo quando è scattato proprio il lockdown e quindi eccoci qua. Vedremo se il proseguo degli incontri lo potremo fare in modalità presenza o in modalità invece telematica. Quasi sicuramente il prossimo incontro del 22 novembre lo faremo attraverso il computer, visto che siamo in una situazione in cui è caldamente consigliato non muoversi più di tanto. Ecco, poi dopo andremo a decidere volta per volta. Quindi siamo veramente molto contenti di riguardarci negli occhi dopo tanto tempo e di vedere che siete ancora molto numerosi, che siete venuti qui per appunto ascoltare questo incontro, queste riflessioni che partono, come abbiamo già detto all'inizio di questo ciclo, partono da un libro di Raymond Panikkar, Beata Semplicità, la sfida di scoprirsi monaco, e stiamo in qualche modo ripercorrendo quei capitoli dove Panikkar presenta delle sutra, cioè delle riflessioni su che cosa significhi incarnare il monachesimo nel mondo di oggi e che cosa il monachesimo può donare al mondo contemporaneo come valori, come riflessioni, come principi, come modalità di interpretare la vita e l'esistenza. A questo punto passo direttamente la parola ad Antonia Tronti, che illustrerà dal punto di vista di Panikkar e anche della sua esperienza personale di Antonia questa sutra, il silenzio al di sopra della parola, e poi passeremo la parola a Don Alessandro Barban, che anche lui contribuirà con la sua riflessione e la sua testimonianza sullo stesso tema. Bene, Antonia, grazie di essere ancora qui con noi, ti passo subito la parola.
Per parlare la posso togliere?
Come?
La
sì, 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 puoi togliere la mascherina per parlare.
Diventa un po' complicato.
Aspetta, ti alzi un po'.
Allora, benvenuti, insomma. Mario già vi ha accolto egregiamente. Siamo ovviamente contenti di potervi riprendere questi dialoghi monastici in cui un po' ci siamo proposti di farci guidare dal testo di Panikkar, appunto Beata Semplicità, la sfida di scoprirsi monaco. L'intento è quello di, come abbiamo un po' già detto l'anno scorso, è quello di esplorare questa dimensione monastica che Panikkar ci aiuta a riscoprire come presente all'interno di ciascuno di noi e riscoprirla e cercare di guardarla, di analizzarla, di vederne le caratteristiche in modo tale da poterla un po' far riemergere e anche in modo tale da poterla coltivare e in modo tale da poter fare in modo che trovi delle forme adeguate a ciascuno di noi per poter emergere. Ne abbiamo parlato l'anno scorso fin dal primo incontro. La tesi di Panikkar è proprio che questa dimensione monastica è presente in ciascuno e va un po' rifatta emergere, scoperta, fatta emergere, e bisogna aiutarla a trovare delle forme perché possa emergere oggi. E il tema di oggi è un tema molto caro alla tradizione monastica, che è il silenzio. L'espressione usata da Panikkar nel sutra in cui intende parlare di questa dimensione, l'espressione è appunto quello che avete visto nel titolo dell'incontro, il silenzio al di sopra della parola. Ma leggendo un po' i testi, frequentando un po' i testi di Panikkar, potremmo dire anche il silenzio prima della parola, una sorta di esortazione da parte di Panikkar sempre a riscoprire il silenzio come l'origine. In diversi punti dei suoi scritti e in diversi suoi discorsi lui si rifà a quelle espressioni che sono presenti nelle tradizioni religiose, in cui si dice in principio era, no? In principio era il verbo, in principio era l'essere, in principio era l'uno, no? In principio era il Brahman, principio era l'Atman, no? varie espressioni. Nelle tradizioni religiose e filosofiche c'è spesso questa riflessione su che cos'era in principio, e Panikkar si sofferma spesso su queste espressioni dicendo sì, ma prima di quell'in principio, cioè prima che tutto iniziasse, in realtà c'era il silenzio, c'era un puro essere o non essere, potremmo anche definirlo, immobile e silenzioso. E visto che quell'in principio non è soltanto qualcosa che ha a che fare con l'inizio del mondo, quindi il momento della creazione o della manifestazione del mondo, ma è qualcosa che accade continuamente, lui dice riscopriamo sempre questa origine, torniamo sempre a questa origine del puro essere silenzioso e immobile. Quindi prima che il mondo iniziasse, prima che la manifestazione e la creazione iniziasse, c'era un puro essere silenzioso, ma prima che ogni cosa inizi, prima che ogni parola si esprima, prima che ogni forma si manifesti, prima che ogni movimento inizi, c'è sempre questa dimensione del silenzio, c'è sempre questo puro essere silenzioso e immobile, una sorta di essere senza forme, senza suoni, senza qualificazioni. Proprio lui la definisce in diversi modi, la vita pura, la vita nuda. E ci esorta appunto a ritrovarla. Dice che questo silenzio, che è l'origine, il principio di tutto e che è sempre presente prima che tutto inizi, è una sorta di grembo da cui tutto scaturisce, da cui tutto nasce. La cosa interessante su cui soffermarci, che è un grembo da cui tutto nasce, quindi è l'origine, è il principio, ma è anche grembo di se stesso. Cioè il silenzio è il grembo delle forme, il grembo delle parole, il grembo dei movimenti, ma è anche grembo di se stesso, e quindi dal silenzio scaturisce anche il silenzio. Dal silenzio scaturiscono le parole, dal silenzio scaturiscono le forme, le qualificazioni, i movimenti della vita, ma anche il silenzio stesso, perché anche nel nascere delle parole, dei suoni, delle forme, dei movimenti, il silenzio permane, è qualcosa che rimane e che continua a fare da sfondo, e che continua ad essere come il fondo dell'essere, è qualcosa che continua ad essere presente. E un po' il paragone che nella tradizione indiana a volte si fa con il silenzio è il paragone che potremmo fare con la dimensione dello spazio vuoto. Prima che le forme si manifestino, prima che ci siano, c'è sempre uno spazio vuoto, ma anche nel momento in cui le forme ci sono e in cui si manifestano, lo spazio vuoto permane, la dimensione dello spazio rimane. L'essere umano tende a soffermarsi di più su ciò che copre il silenzio, su ciò che copre lo spazio. Facciamo sempre questo esercizio nelle nostre pratiche, no? Di entrate in uno spazio come questo, se chiediamo a ciascuno di voi di descrivere che cosa vede, sicuramente descriverà le persone, le colonne, gli elementi che occupano questo spazio e non ci parlerà invece di questa dimensione dello spazio vuoto che invece è prevalente rispetto a tutte le persone e le cose che sono qui all'interno. E così la dimensione del silenzio è qualcosa di simile. Noi ci soffermiamo sulle parole, ci soffermiamo sui suoni e diventiamo incapaci di sentire invece il silenzio che c'è prima dell'inizio di ogni suono, di ogni parola e che permane come sfondo ad ogni parola e ad ogni suono, no? Che continua ad essere presente. Allora Panikkar dice il monaco, la monaca sono stati considerati spesso nelle tradizioni, sono stati definiti un po' come i silenziosi per eccellenza, tradizione indiana, no? Dice i muni, coloro che vivono prevalentemente la dimensione di muna, del silenzio. E perché il monaco, la monaca non si lasciano affascinare dalle forme, dalle parole, da ciò che si manifesta un po' nell'esistenza e continuano invece ad essere affascinati da ciò che precede tutte queste forme, tutti questi suoni e tutte queste parole. Sono attratti da un'origine che gli sembra essere più combaciante con il divino proprio allo stato puro, nella forma pura, nella forma più completa, nella forma più piena, mentre tutto ciò che poi si manifesta nel silenzio e nello spazio viene considerato, viene sentito come qualcosa di parziale, come qualcosa di incompleto, qualcosa che manifesta solo parzialmente l'essenza vera del divino. Tornare al silenzio e allo spazio puri è come tornare al divino nella sua completezza, quando ancora tutte le forme erano in potenza e ancora non erano state espresse, ma erano completamente presenti. Allora il monaco e la monaca, affascinati da questo, affascinati da questo richiamo, sono entrati un po' in una sorta di pratica o di arte, chiamiamola così, che è quella un po' di cercare di sospendere, di far tacere le forme, di far tacere le parole, di far tacere i suoni, di far tacere i movimenti, sospendere i movimenti della vita che creano appunto, che danno origine, no? Alle forme e ai suoni e ritornare in una sorta di condizione dove ancora tutti questi movimenti e queste attività non sono in atto, non si sono manifestati, quindi risalire a qualcosa di precedente. Si cerca spesso, e qui insomma, mi riferisco poi soprattutto alla tradizione indiana, la dimensione che il silenzioso e la silenziosa cercano di più è proprio questa dimensione di silenzio e immobilità. Sospendere i movimenti della vita per tornare a questa dimensione in cui tutto è immobile, tutto tace e tutto è fermo. Proprio entrare in questa dimensione di sospensione. La tradizione indiana, la tradizione yogica in modo particolare la chiamano Nirodha. È proprio una parola che significa sospensione. A volte è stata tradotta come interruzione, ma vedremo più avanti perché non mi piace questo tipo di traduzione, ma preferisco sospensione. Entrare in questa sospensione per riscoprire la possibilità di essere fermi e quindi immobili e silenziosi con il corpo, con la parola e con la mente. Cercare proprio questa dimensione. Nello yoga si cerca questa dimensione dell'immobilità corporea, che è un'immobilità in cui il corpo finalmente tace. L'immobilità del corpo è il silenzio del corpo. Quando si entra in un'immobilità armonizzata, equilibrata, come accade alla fine di una pratica, come esito di una pratica o come accade spontaneamente a chi vive un po' questa dimensione, quando si entra nell'immobilità corporea, il corpo finalmente tace, non parla, diventa silenzioso. Anche il respiro, che generalmente si muove, e che più le attività della vita sono sollecitanti e più si muove in modo galoppante, anche il respiro nella sospensione yogica diventa estremamente sottile e spesso e a lungo si sospende. E la parola ovviamente si sospende e si cerca di arrivare anche attraverso tutto questo processo anche alla sospensione dei movimenti della mente e quindi alla sospensione anche del pensiero, al silenzio della mente. Lo yoga è sospensione dei movimenti della mente, così ce lo descrivono i trattati più antichi. Nella tradizione indiana il monaco e la monaca hanno cercato molto questa dimensione, immobilità di corpo, parola, pensiero, respiro, diventare silenziosi con tutte le parti del proprio essere e in questo modo tornare al principio, tornare alla purezza del principio, tornare appunto alla vita nuda, alla vita pura. Panikkar usa un'espressione molto significativa per dire tutto questo. La dimensione monastica in noi cerca di ricontattare il silenzio della vita. Appunto, questa dimensione di silenzio che lui chiama proprio il silenzio della vita. E dice, il silenzio della vita è l'arte di far tacere le attività della vita, che non sono la vita. Quindi questa sospensione di movimento corporeo, movimento verbale, movimento mentale, è una sospensione delle attività della vita, per tornare, come dire, alla vita pura. Dice, spesso identifichiamo la vita con le attività. E identifichiamo il nostro essere con i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri desideri, le nostre volontà, con tutto ciò che facciamo e abbiamo. Qui chi era presente all'incontro precedente che abbiamo fatto, Panikkar ci ha parlato nel sutra precedente a questo del primato dell'essere sul fare e sull'avere. Dell'importanza di non identificare la vita con ciò che facciamo e con ciò che abbiamo. Tornare in un'altra dimensione, quindi spesso identifichiamo la vita con le attività, identifichiamo il nostro essere con i nostri pensieri, sentimenti, desideri, volontà, con tutto ciò che facciamo e abbiamo. Immersi nelle attività della vita perdiamo la capacità di ascoltare e ci alieniamo dalla nostra stessa origine, ovvero il silenzio, il non essere, Dio. La dimensione monastica in noi intuisce l'importanza di sospendere queste attività, perché comprende il rischio che, stando dentro il continuo movimento di corpo, parola e pensiero, l'essere umano si identifichi con ciò che corpo, parola e pensiero dicono e con ciò che corpo, parola e pensiero esprimono, no? E quindi cerca invece di sospendere queste attività per tornare a sentire quella vita pura che le precede. La tradizione yogica ci dice che proprio quando si entra in questa sospensione dei movimenti, ciascuno di noi può tornare a fondarsi sulla sua vera natura, può tornare a combaciare con se stesso, può tornare a sentire davvero chi è e che cos'è la realtà. E Panikkar dice appunto, sempre in questo brano, il silenzio affiora nel momento stesso in cui ci collochiamo all'origine stessa dell'essere. Proprio, quindi, tornare proprio a quest'origine, sospendere e tornare. E in questa dimensione stare a lungo e saper stare a lungo. La dimensione monastica in noi, appunto, ricerca questa dimensione originante del silenzio, ricerca questa origine e potremmo dire un po' vive il gusto dello starci dentro, perché sente in quella dimensione proprio la possibilità di ricombaciare con quella vita nuda, con quel puro essere immobile e silenzioso, e riscopre come una profondità che invece quando inseguiamo i movimenti della vita e le sue attività tende a perdersi. E quindi scoprire questa dimensione e starci a lungo. Panikkar non esita a dire che quando si entra in questa dimensione non si ha più bisogno di dire niente, non si ha più bisogno di fare niente e non si teme neanche di essere invisibili, non si teme neanche di essere inutili. Semplicemente si sta in questa dimensione, come una dimensione che noi scopriamo come vera, come una dimensione che scopriamo che ci appartiene e a cui anche noi scopriamo di appartenere. È molto importante, io credo che sia molto importante sottolineare questo aspetto, perché noi siamo fortemente sbilanciati nella dimensione opposta. Siamo talmente abituati a identificarci con i movimenti, con appunto con tutte le attività del nostro vivere, con tutti i movimenti corporei, mentali, verbali, eccetera, che questa dimensione la mettiamo completamente da parte, lasciamo che venga completamente nascosta e dimenticata. Allora è proprio un compito urgente quello di riscoprirla, ritrovarla e ridarle spazio. Anche una volta scoperta, rimanerci a lungo, saperci un po' stare, cioè non avere fretta che poi questa sospensione arrivi a un termine. Ne avevamo già parlato l'altra volta anche sulla dimensione, appunto, no? Tra essere, fare, tra l'essere e il fare, avevamo detto riscoprire questa dimensione del puro essere, non aver fretta di entrare nell'azione, no? E così anche un po' in questo caso, riscoprire la dimensione del silenzio e starci a lungo, non aver fretta di uscirne. Una volta fatto questo, però, una volta vissuto questo, una volta ritrovata questa dimensione silenziosa, Panikkar solleva appunto dei dubbi e con lui diciamo, insieme ai suoi dubbi sentiamo anche emergere i nostri. E c'è un'espressione che mi piace molto di lui, quando usa i giochi di parole, Panikkar dice sempre delle verità molto interessanti. Lui dice, fate attenzione però, perché quello che dobbiamo cercare è il silenzio della vita e non invece una vita di silenzio. Cioè dobbiamo cercare il silenzio della vita perché dobbiamo scoprire appunto il silenzio che è dentro, prima, dietro la vita. Ma non dobbiamo fare di questo silenzio una forma, non dobbiamo fare anche di questo silenzio un'attività, non dobbiamo fare di questo silenzio un'identificazione. Una vita, diciamo, abbracciare una vita di silenzio in modo esplicito, dice, non vi garantisce di scoprire il silenzio della vita. Una vita di silenzio è qualcosa che voi potete sperimentare in alcuni momenti della vostra esistenza, ma non dovete fare di questa una forma. E qui credo che ci sia un nodo interessante anche delle tradizioni monastiche, no? Quando a volte appunto la dimensione del silenzio è stata troppo idealizzata, è stata troppo formalizzata, e anche nella nostra vita di ricercatori un po' spirituali questo spesso accade, no? Nelle nostre pratiche, nei nostri ritiri, nei nostri cammini si vive spesso questa dimensione, questa tentazione di abbracciare la forma del silenzio e non invece di entrare veramente nella profondità del silenzio. E a volte questo abbracciare una vita di silenzio ci porta anche ad una dimensione di dualità con la vita stessa, cioè ci porta a quella dimensione un po' acosmica, una dimensione un po' di contrasto con la vita, con il mondo, con la manifestazione, con appunto le attività dell'esistenza. Allora, per questo vi dicevo prima, credo che sia molto importante tradurre quella parola Nirodha con sospensione e non interruzione. O addirittura alcuni dicono abolizione, no? Cioè cercare la sospensione dei movimenti, ma non bloccare i movimenti della vita, cioè sospenderli per poter riscoprire e per la dimensione del silenzio e per poterla ascoltare, per poterci entrare in relazione, per poterci stare dentro, ma poi lasciare che dalla sospensione si possa tornare alla vita con i suoi movimenti e quindi non pretendere di bloccarli, non pretendere di entrare in un silenzio infinito, in un silenzio senza fine, in un silenzio perenne e soprattutto non mettere questa dimensione del silenzio in contrasto con quello che la vita è ed esprime. Cioè ricordare che in principio è il silenzio, ma il silenzio appunto è grembo della vita con i suoi movimenti, è grembo delle parole, è grembo delle attività, quindi non è in contrasto con essi. È grembo anche di se stesso, ma è grembo anche di questo. E che quindi in realtà quello che noi possiamo fare, quello che noi possiamo vivere, ricercare, è proprio una dimensione in cui il silenzio viene riascoltato, riscoperto, riassaporato, ma proprio perché viene ascoltato, riscoperto e riassaporato, viene percepito come non nascondibile, non celabile. E quindi come qualcosa che può accompagnarci durante le attività della vita. Allora, le attività del vivere, le parole, le forme, tutti i nostri movimenti, non nasconderanno più quel silenzio, continueranno a portarselo dietro come appunto la loro origine e il loro sfondo. C'è un esercizio che mi piace far fare spesso nelle pratiche un po' meditative, che è un esercizio per me molto proficuo, che è quello di poter, di imparare appunto a sentire il silenzio che precede ogni suono. Prima che ogni parola nasca c'è proprio questo spazio silenzioso, cioè proprio questa sorta di pausa. Imparare a soffermarsi su quello spazio di pausa e poi sentire che la parola e il suono sfociano nuovamente in un silenzio, nuovamente in una pausa, che il suono non è costante, che il suono emerge dal silenzio e torna al silenzio. E una volta che si impara a sentire questo, si impara poi a sentire che il silenzio rimane anche dietro i suoni, dietro alle parole. Questo è molto interessante da fare quando ci sono, per esempio, suoni diversi, voci diverse, no? Vi potete soffermare su una alla volta e sentire come emergono dal silenzio, rientrano nel silenzio e il silenzio gli fa da sfondo. Stessa cosa con lo spazio, no? Vedere dove una forma inizia, come sta a contatto con lo spazio libero, ma anche come si porta dentro la dimensione dello spazio, della spaziosità. Ecco, qualcosa di analogo noi possiamo fare, no? Nella nostra percezione del silenzio, possiamo estenderlo un po' di più a tutto ciò che è movimento nella nostra vita. Possiamo fare questo e in questo modo possiamo evitare la dualità e il conflitto tra il silenzio e la parola, che sono una condanna, cioè sono un'eterna condanna della vita spirituale. Nei ritiri spesso le persone mi dicono: ma perché fai parlare le persone? Ma perché non facciamo il silenzio totale? Ma perché non facciamo... No, continuamente le persone mi chiedono di dare, quando faccio dei ritiri, spesso le persone mi chiedono di dare la regola del silenzio. E io a volte mi ribello a questa cosa, perché dico: no, finché voi avete bisogno di una regola del silenzio, finché avete bisogno che qualcuno vi imponga il silenzio, ancora non capite che cos'è, ancora non sentite che cos'è. Vorrei invece che le persone pian piano lo potessero sentire, assaporare e vivere spontaneamente. Io mi aspetto sempre questo, che pian piano le persone diventino spontaneamente silenziose, spontaneamente immobili, come nella pratica dello yoga, no? Si entra tutti accelerati, tutti veloci, e poi pian piano alla fine ci si siede e si starebbe molto a lungo, seduti, fermi, immobili, no? Col respiro calmissimo, sospeso. Cioè che pian piano si potesse scoprire questa dimensione silenziosa e si potesse imparare a gustare, senza una regola che viene dall'esterno. Tra l'altro mi ricordo che uno dei primi ritiri, adesso ad Alessandro gli confesso questa cosa, perché ogni tanto ho dei ricordi di quando ho frequentato i camaldolesi all'inizio della mia frequentazione dei camaldolesi, ero insomma giovanina, e in uno dei ritiri per giovani che feci all'eremo di Camaldoli, mi ricordo che alla fine della settimana, quando i monaci, e c'era Alessandro tra di loro, ci chiesero a tutti i giovani che avevano partecipato che cosa, insomma, come ci eravamo trovati, come eravamo stati, che cosa avremmo cambiato, io dissi proprio questo ad Alessandro: beh, insomma, mi aspettavo più silenzio, cioè mi aspettavo, insomma, una cosa più austera, più silenziosa, più... E Alessandro fece appunto, mi diede una risposta simile a quella che appunto do io adesso spesso agli allievi quando mi chiedono la regola del silenzio, no? Cioè, facendomi capire che è una dimensione che bisogna scoprire, in cui bisogna entrare, che non basta che qualcuno ce la imponga dall'esterno. Ritrovare proprio questa dimensione, riassaporarla, e per poter scoprire che in realtà poi il silenzio è dietro ogni parola, è prima di ogni parola, è dentro ogni parola, e che appunto l'immobilità è prima di ogni movimento, è dentro ogni movimento, è dietro ogni movimento, per poter imparare a stare in contatto costante con questo che Panikkar chiama il silenzio della vita, cioè non negare la vita con i suoi movimenti, ma sentirla, viverla costantemente nella relazione che essa ha con la dimensione del silenzio. Sentirla sempre in relazione con questa dimensione. E allora si ascolta la vita in un altro modo, si parla in un altro modo. Questo è un po' il modo in cui possiamo scavalcare la dualità silenzio-parola. Questo però, e su questo mi sento di insistere perché ho paura che poi, come nel passaggio dall'essere al fare, anche questo passaggio venga considerato da noi troppo, venga fatto da noi troppo velocemente. Per poter arrivare a questo bisogna prima entrare in quelle sospensioni, bisogna prima saper stare in quelle sospensioni. Quindi l'operazione è guardare la vita, disidentificarci dai movimenti, dalle attività, dalle troppe parole, dai troppi suoni, disidentificarci e entrare nelle sospensioni. Man mano che si entra nelle sospensioni e che si sta nelle sospensioni e che si scopre che nelle sospensioni c'è qualcosa di vero, c'è una profondità della vita più intensa che si rivela, allora a partire da quello riguardare tutti i movimenti della vita continuando a sentire questa dimensione silenziosa senza perderla. Quindi in qualche modo fare di questa dimensione silenziosa come la nostra stabilitas, il nostro centro, il nostro fulcro, e però portarsela dietro poi nella vita quotidiana. E questo ci renderà capaci poi di ascoltare il mondo che parla e di parlare e di stare nei movimenti che la vita esprime e che la vita ci propone. C'è un brano di Lesseau, di Henri Lesseau, che esprime questo molto bene e che vorrei insomma leggervi qua e là, che ci fa capire molto bene questo, come davvero possiamo fare questo passaggio, uscire dalle attività della vita, entrare nella sospensione e poi ritrovare la vita rimanendo stabili nella dimensione del silenzio, senza più perderla e continuando a sentirla ed estraendoci così da ogni possibilità di dualizzazione e di conflitto. Dice così Henri Lesseau, racconta questo dopo l'esperienza nelle grotte della montagna sacra di Arunachala, dove sperimenta appunto lunghi periodi di silenzio e quindi lunghi momenti, periodi di sospensione. Dice: al fondo della grotta l'orazione dello yogin, il quale ha chiuso il cuore, le orecchie e gli occhi a tutto ciò che viene dalle creature e resta unificato nel Kevala divino. Qui Kevala, proviamo a tradurlo come silenzio. E resta unificato nel silenzio divino. Per Ramana il sole non si levava più, né tramontava più. Non c'era più né la luna piena, né la luna nuova, né solstizi, né equinozi, perché egli era risalito nel silenzio supremo, no? Quindi questa dimensione di uscire in qualche modo dal mondo, no? ritornare acosmici, per ritornare come nel principio del silenzio divino, prima che le forme nascessero, prima che le forme del mondo con i suoi movimenti nascessero, e diventare totalmente silenziosi. E poi però l'esso dice: ma lo yogin esce dalla grotta, guarda la città e il tempio, ascolta le risate e le canzoni, e il suo cuore canta con le canzoni portate dall'altoparlante, e con i canti degli uccelli, e con lo scampanellare del tempio, e con i rumori dei motori. E il suo cuore canta ciò che le sue orecchie ascoltano, e il suo cuore canta ciò che i suoi occhi vedono, il sole che si leva la mattina, le nuvole che si arrossano al calare della sera, gli uomini e le cose, gli eremi sulla montagna, le torri del tempio, i tetti delle case, il mistero lontano delle colline e delle strade su cui passano la sera delle luci. E il suo cuore canta al soffio del vento che gli accarezza il viso, della terra che lo sostiene e che i suoi piedi sentono. E il canto è ogni istante nuovo, è l'eterno canto che canta nello spirito la parola del Padre. E lo yogin è con Dio tanto nel canto della creazione quanto nel canto del silenzio. Ma chi canterebbe mai i vari canti della creazione se egli non avesse cantato dapprima nella solitudine del suo cuore e della sua anima il canto unico del silenzio? È soltanto nell'austerità della meditazione del silenzio che si apprende la gioia della contemplazione della creazione, perché è il silenzio che ci fa scoprire all'origine essenziale dell'istante che passa l'eternità che resta. Chi non si è immerso nella solitudine del silenzio considera l'istante come una frazione del tempo. Egli ignora ancora che cosa sia l'eternità. È attraverso il silenzio che si penetra nell'eternità, e chi è penetrato nell'eternità ignora ormai il tempo. Soltanto allora può del tutto gioire nello spirito e della creazione dello spirito.
Ci starebbe molto bene un po' di silenzio. Grazie Antonia, perché come sempre tu rendi trasparente il pensiero di Panikkar, che affrontarlo nella lettura, posso dirlo, non è proprio una cosa così semplice. Quindi ecco, quello che lei ci racconta in parole così trasparenti, così chiare, è frutto non solo di studio ma anche di pratica e di esperienza personale esistenziale, e che Antonia è molto brava a trasmettere a tutti noi, quindi grazie di cuore. Allora adesso ascoltiamo Don Alessandro Barban, che ci presenterà la sua esperienza e la sua interpretazione di questa sutra di Panikkar. Grazie Don Alessandro.
Quando ho cominciato a capire come è fatto il nostro universo, noi sappiamo che veniamo da quel Big Bang, alcuni scienziati oggi non lo chiamano più così, e stiamo andando verso un'espansione dell'universo, mi sono reso conto che dentro l'universo ci sono tanti universi, grandissimi e più piccoli. E c'è il nostro universo, l'universo di ciascuno di noi. Noi siamo parte di questo mondo cosmico. E tutto comincia nell'utero di nostra madre. Il primo universo di cui noi abbiamo conoscenza, facciamo la prima esperienza, il nostro Big Bang personale di ciascuno di noi, è nell'utero di nostra madre. Ed è lì che
si forma il nostro essere. Dopo 3 mesi cominciamo a avere lo scheletro, il cervello e così via, cioè tutto quello in potenza saremo noi poi negli anni successivi, a livello dello scheletro, poi degli organi più importanti, soprattutto il cervello, la dimensione psichica, la dimensione spirituale dell'uomo o della donna. E il nostro mondo ci pare racchiuso lì, perché dopo 9 mesi non è che abbiamo tanta voglia di venire al mondo, forse facciamo proprio resistenza a venire al mondo ed entriamo in un altro universo. La nostra nascita è un altro Big Bang, quello che conosciamo meglio, quello che partecipiamo tutti. E poi dopo, con la morte, sarà un altro Big Bang, perché parteciperemo a un altro universo, a un altro cosmo. Cioè non finiremo mai di questi passaggi cosmici. Questo credo che dovrebbe essere molto importante per ciascuno di noi prendere consapevolezza. Perché mi soffermo su questo? Mi soffermo su questo perché quando noi, nel momento in cui veniamo al mondo, rompiamo il silenzio, il grande silenzio, dove noi eravamo posti, nell'utero di nostra madre. Non è che lì non c'erano dei rumori, c'erano dei movimenti, i bambini si muovono nell'utero e qualche volta si vede che aprono anche la bocca, sembra quasi che vogliono parlare, non parlano ovviamente. Ma nel momento in cui noi usciamo dall'utero di nostra madre, la nostra uscita è connotata da un grido. Perché se non gridassimo, non potremmo respirare, non potremmo entrare in quest'altra parte dell'universo che comincia. Comincia un nuovo Big Bang nostro che terminerà con la nostra morte, ma non è la morte definitiva, perché ci sono passaggi ulteriori che alcune persone non pensano, non riflettono, secondo me, a sufficienza. E qui comincia la nostra alienazione dentro questo cosmo, microcosmo, che è la nostra vita, ma anche del nostro pianeta, rispetto a tutto l'universo, che è immenso. Se noi avessimo veramente la consapevolezza di che cosa c'è attorno e di cosa facciamo parte, forse prenderemo un po' anche paura. E allora in questo nostro universo terrestre, corporeo, intellettuale, psichico, spirituale, fatto di azioni, di impegni, di trasformazione, noi subiamo una grande evoluzione, un grande cambiamento. Perché da bambini arriviamo fino a 50 anni, 60 anni, 80 anni, 100 anni, qualcuno di noi, altri no, muoiono prima, interrompono questa evoluzione. L'interruzione possono essere di tanti tipi, ma questa evoluzione, questa fuoriuscita è un'alienazione rumorosa. Noi dimentichiamo il silenzio. Ecco perché forse poi abbiamo nostalgia del silenzio, e perché entriamo nel rumore, entriamo nei meccanismi corporei, fisici, della vita, degli impegni e così via. E quindi facciamo la memoria sempre di più delle parole, dei linguaggi, se parliamo una lingua, più lingue, esperienze tattili, corporei, fisiche, tutto diventa memoria. E più noi facciamo questa esperienza, più dentro di noi sorge proprio la domanda del silenzio, la memoria del silenzio, la nostalgia del silenzio, che non sappiamo più. Dimentichiamo il silenzio, ma c'è un desiderio del silenzio dentro di noi. Oggi tantissime persone vengono nei monasteri, negli eremi, ci chiedono spazi di silenzio, tempi di silenzio, esperienze di silenzio. Facciamoli pure, non fanno male. Mi domando però di quale silenzio veramente abbiamo bisogno. Perché 3 giorni di eremo, una settimana di monastero, in alta montagna o in mezzo alla foresta, sì, ci può aiutare. Ma riusciamo veramente a toccare e scoprire il silenzio, il nostro silenzio? Io credo di no. Anche tutti gli esercizi yogici, bellissimi, importantissimi, ci portano a quel silenzio mentale. È un passaggio molto importante dal di fuori, da questa alienazione estrema che molti di noi vivono, a entrare in se stessi e fermarsi in questa immobilità che ricordava anche prima Antonia. Ecco, attraverso la pratica dello yoga, l'immobilismo, entrare in questo silenzio mentale, benissimo. Ma una volta interrotto, noi siamo ricollocati ancora nel nostro frastuono, nella nostra alienazione rumorosa in cui viviamo, in questo inquinamento acustico in cui ormai è un dato di fatto. E allora credo che dobbiamo procedere, dobbiamo scoprire il vero silenzio. La vita monastica comincia soltanto quando si vive il silenzio, non un silenzio imposto, ma invece quel silenzio che è un dono, che è un dono. Ma non è un dono come noi pensiamo che viene da fuori o che viene da un esercizio. È un dono che scopriamo, un tesoro che scopriamo dentro. Io ormai ho quasi 35 anni di vita monastica. Forse adesso comincio a scoprire il dono del silenzio, perché il silenzio che noi viviamo anche nei nostri monasteri è un silenzio esteriore e basta uno nulla per farlo interrompere. Ma il silenzio vero della vita monastica non è quello, non è il silenzio esteriore, al quale noi puntiamo molto, perché abbiamo bisogno anche di quel silenzio esteriore. Molta gente viene nei nostri ambienti perché vuole almeno assaporare, fare esperienza, conoscere quel silenzio che è un silenzio ancora esteriore, esterno. Bisogna entrare dentro di noi, ma credo che non basta fermarsi semplicemente al silenzio della nostra mente. È un ottimo esercizio, è già qualche cosa, molto importante, ma in realtà noi sentiamo che abbiamo il bisogno di riconciliarci, di ritrovare, di fare unità a quel silenzio originario che si è dato, che si è formato nel momento in cui noi, dopo il secondo, terzo mese, nella pancia di nostra madre, abbiamo cominciato a essere. È lì che si dà il silenzio originario. Il nostro Big Bang è lì. Soltanto che non ci possiamo più ritornare lì, fisicamente. Ma ci possiamo ritornare in un cammino dentro di noi. Credo che questo sia molto importante. E quindi non fermarci a quel silenzio esterno, oggi è già un guadagno, voglio dire, ci sono persone che vivono in città molto rumorose, in quartieri molto rumorose, dove non c'è mai silenzio, non c'è un momento di silenzio. Guardate che avere questo silenzio esterno, io ho girato abbastanza il mondo, sono andato in diverse nostre comunità nel mondo, forse l'ho colto un momento, un attimo, 15 secondi, 20 secondi, forse a Big Sur, a New Camaldoli, che è un posto molto, che è una nostra comunità, un nostro eremo in California, che si trova già lontano dagli abitati e così via. Una sera, andando a passeggiare dopo cena, c'era già quasi scuro, c'erano le stelle, ho sentito, forse per la prima volta, un silenzio puro, esterno. Non l'ho vissuto questo in India, l'India è molto rumorosa. Non l'ho vissuto neanche in Africa, che viviamo abbastanza isolati. Non parliamone in Brasile, in altre parti del mondo. No, in California, Big Sur, un momento, 20 secondi, 30 secondi, guardate, un momento. Silenzio puro. Perché? Perché sennò ci sono le fronde degli alberi che si muovono, c'è il vento, si sente il mare, si sente un aeroplano sopra di noi, una macchina che arriva, Cioè, il silenzio puro fuori di noi è un dono rarissimo, vorrei dire. Rarissimo. Ecco, credo, mi ricordo di questi 15 secondi, 20 secondi, ecco, fuori dall'eremo, in questo spazio veramente dove non ho più sentito più niente. Ma personalmente non mi accontento, non cerco questo silenzio, non mi soddisfa questo silenzio esterno, che è quasi irraggiungibile oggi. E non mi interessa e non mi soddisfa neanche molto il silenzio mentale. Faccio anch'io la meditazione, mi aiuta molto. Non seguo proprio lo yoga, faccio una mia meditazione personale silenziosa. Anche lì posso raggiungere stati di silenzio, ma è silenzio mentale. Serve, non buttiamolo via, anzi, è molto importante per ritrovare anche degli equilibri, delle armonie, equilibri psicologici anche dentro di noi e anche psicofisici. Non sono cose di poco conto questo. Ma io credo che nell'evoluzione dell'uomo, della donna, noi stiamo cercando in questo tempo, diventerà sempre più forte, la domanda di un altro silenzio, che è il silenzio originario. Non tanto di quello di cui parla Panica, al di là del Logos, quello che forse nel Big Bang o al di là del Big Bang è troppo lontano. Ma invece dobbiamo pensare che siamo molto vicini a quel silenzio interno nostro, del nostro Big Bang, della nostra nascita. Qui è interessante che quasi tutte le religioni parlano di una rinascita, di una nascita ulteriore. Ed è chiaro che non dobbiamo tornare nell'utero di nostra madre, che noi descriviamo come conversione, cambiamenti, trasformazioni, evoluzioni, perfetto. Ma in realtà quello che è in gioco lì, in quella rinascita, è proprio andare a toccare il nostro silenzio primordiale, nostro, del nostro Big Bang, della nostra nascita, andarlo a toccare e assumerlo, riceverlo come un dono. È un dono che noi riceviamo, è lì da sempre, ma probabilmente non ce ne siamo mai occupati, non l'abbiamo mai cercato, forse non sappiamo neanche di che natura sia. Solo che per andare lì bisogna attraversare un'esperienza molto forte e anche molto dura che ci fa paura. Ecco perché i grandi mistici che toccano questo grande silenzio dentro di loro, che non è Dio, non è un'estasi, non è un'esperienza straordinaria, è lì, basta, c'è. Ma noi non l'abbiamo mai toccata, non l'abbiamo mai individuata. E non si fa vedere, noi non la possiamo toccare, non la possiamo. Perché? Perché come siamo fatti noi, manipoliamo tutto, usiamo tutto, strumentalizziamo tutto, invece quello bisogna accoglierlo come un dono. Ecco perché forse, passando dal di fuori al di dentro mentale, ma anche quello spirituale, a una dimensione più spirituale, dei passaggi molto veri, profondi, sempre di più di consapevolezza del silenzio. Il silenzio è come una lampada che ci guida a toccare questa dimensione più profonda di dentro di noi, che è silenzio puro. E lì forse c'è la nostra identità più vera. E a un certo momento noi ci scontriamo con una dimensione che la Bibbia chiama il grido, che è forse anche quel grido quando veniamo al mondo e che poi tutti, poi diventando bambini, ragazzini, ci dicono non urlare, non parlare forte, cioè noi questo grido lo reprimiamo profondamente e ci vergogniamo di questo grido. Cioè io sostengo che per andare a quel silenzio profondo di noi dobbiamo passare attraverso questo grido e assumerlo e ascoltarlo profondamente. Non c'è questa attitudine al silenzio se il silenzio non viene imposto, se non ci imponiamo il silenzio. I monaci antichi si mettevano una pietra addirittura in bocca per non parlare, per imporsi il silenzio. Ma non è che risolvevano il problema, perché non è tanto il silenzio esterno che tu puoi risolvere. Sì, lo puoi risolvere, lo puoi limitare, ti può aiutare il silenzio mentale e così via, ma dentro di noi c'è sempre questa inquietudine che appunto la Bibbia chiama il grido, basta leggere i Salmi. Ma non solo i Salmi, anche tante altre esperienze religiose. C'è un grido esistenziale, c'è una crepa esistenziale dentro di noi, c'è un'insussistenza. E per questo noi gridiamo e rompiamo continuamente questo silenzio, che non conosciamo, che noi confondiamo con il silenzio esterno. E invece c'è il silenzio dentro di noi come dono, che siamo noi, siamo la parte più vera di noi. Ecco, attraversare questo grido, perché non si può saltare questo grido, non si può cancellare questo grido. Questo grido è una parte di noi molto profonda. Non so se avete potuto ascoltare qualche volta nella vostra vita il grido di una persona, ma non perché si lamenta del dolore, perché gli è capitato qualche guaio, no, il grido profondo di una persona. Io conosco diversi psicanalisti e mi hanno raccontato, così, uno scambio molto amichevole, e mi hanno raccontato che molte volte l'esperienza più vera dell'analisi è quando questa persona non solo si mette a nudo nella sua verità, ma grida, piange. Ecco, questo grido è fondamentale. E non è il riverbero del grido, il primo grido quando sono venuti al mondo. Non è il riverbero, è l'eco di quel grido. È il grido di tutta la domanda della nostra esistenza. E dentro quel grido spesso non c'è il senso dell'esistenza. È il grido di Giobbe. Perché? Perché sono qui? Perché ho questa fame e sete di vita e non ho la vita? Perché sono limitato? E invece dentro di me c'è un desiderio di immenso, di infinito. E dentro questo grido c'è veramente il dolore spesso in alcune persone. Perché qualche volta è più facile sentire il grido dell'altro che sentire il nostro grido. È un momento veramente difficile sentire il nostro grido. Non è questione di silenzio o di rumore che abbiamo dentro o fuori. Certo, il silenzio potrebbe aiutarci a sentire il nostro grido, che è la nostra domanda di senso, è la nostra domanda più profonda di essere. E c'è questo perché, e non c'è risposta a questo perché. Noi non abbiamo una risposta. E quelli che rispondono con le risposte etiche, il senso della responsabilità, perché dobbiamo fare il bene, perché dobbiamo amare, eccetera, eccetera. Non lo so quanto queste risposte quanto durano. Per me non sono delle risposte vere. Sì, ti danno una mano per andare avanti. E quando anche l'etica viene meno, che fai? Di fronte al male assoluto, quando l'etica ti viene meno, che fai? Ecco allora che bisogna attraversare questo grido. E cioè che, voglio dire, bisogna attraversare questo deserto interiore, profondissimo, di insicurezza, di paura, di non trovare una meta, di non trovare una risposta, di tenere aperta la domanda, non è facile. Ed è qui che forse possiamo essere accompagnati. Nella nostra esperienza abbiamo sempre quella bellissima idea di Dante, ecco il Virgilio che accompagna Dante in questi passaggi, dall'inferno al purgatorio, al paradiso e così via. Ma a Beatrice, alla speranza di Beatrice là, non basta semplicemente Virgilio che ti accompagna. Credo che non possiamo, questo passaggio del grido lo fanno poche persone da sole, Henri Lesseau l'ha fatto da solo. Poche persone, credetemi, anche grandi mistici non ce l'hanno fatta da soli. Francesco, sono pochissime persone che sono riuscite da soli a passare questo deserto del grido, pochissime persone. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, che ci accompagni, che ci sostenga, un Virgilio, ma dobbiamo avere Beatrice. È chiaro che è tutta una metafora questa, no? È tutto uno schema della nostra cultura. In altre culture c'è tutto un viaggio differente. Ma è proprio questo, ed è lì che allora noi possiamo, attraversandolo, e ho scoperto questo, non è che lo devi proprio attraversare tutto, devi arrivare fino alla fine, l'ultima goccia del calice amaro. No. Ho visto che per alcune persone è bastato poco. Hanno attraversato una parte del loro grido, del loro deserto, e sono pervenute al grande silenzio, alla grande pace, al grande riposo. C'è chi invece attraversa tutto il loro deserto. C'è chi attraversa tutto il loro deserto con le domande. Beh, insomma, è vero che Giobbe non è esistito storicamente, è un mito, ovviamente, no? Un racconto teologico bellissimo, importantissimo. Però ci sono stati dei Giobbi nella storia che veramente sono esistiti e hanno attraversato questo loro deserto, il grido. E più attraversavano il grido, più imparavano il silenzio, l'essenzialità. Ripeto, forse non è così importante. Ho visto delle persone che non hanno attraversato tutto il loro deserto. Permettetemi di dire così in semplicità, sono stati graziati in un certo momento. Ci sono invece state alcune persone che hanno attraversato tutto il loro deserto. Mamma mia, che fatica, che dolore, che sofferenza, ma anche che inquietudine, che bellezza anche lì, nella domanda. E ho visto che queste persone diventavano sempre più silenziose, non muti, perché essere muti è un'altra cosa. No, imparavano a parlare, imparavano a dire, interpellare, questionare, ma diventavano sempre più silenziosi, profondamente silenziosi dentro di sé. E sono arrivati fino al grande silenzio, a loro, a quel silenzio. Il silenzio più bello, più profondo è quello dentro. È una parte del grande Big Bang, è una parte del silenzio cosmico, dell'essere cosmico. Forse, è una parte. Per ognuno di noi dobbiamo raggiungere, toccare questo silenzio. E chi non ce la fa in questa esistenza, 50 anni, 40 anni, 30 anni, perché mica tutti ce la fanno, ma anche non riescono neanche a arrivare al silenzio mentale, figuriamoci all'esperienza del grido profondo, che non è il dolore fisico perché hai un mal anno e vai a finire all'ospedale, non è questo, è un'altra cosa. Chi non ce la fa, perché ci sono delle persone che non ce la fanno, non ci pensano neanche, vivono così. Ecco, allora la morte è il grande passaggio. Che se non ce la fai in questa vita, Tutti noi siamo chiamati a questa, alla morte, che non è semplicemente la fine della nostra vita psicofisica, intellettuale, affettiva, spirituale. No, la morte è questo grande passaggio, è una grandissima esperienza alla quale noi dobbiamo prepararci, tutti. Se abbiamo fatto già questo cammino, saremo molto aiutati a vivere la morte. Molto aiutati. Ma quelli che non ce la fanno, dice, ma quelli che non possono, non riescono a fare per tante ragioni questo, è la morte. La morte è questa esperienza. È questa esperienza profonda della nostra vita, che della nostra esistenza, che viene meno, ma non viene meno la vita, perché la vita continua, ma rinasce, cambia, si trasforma, non sappiamo come. Ma è questo. Allora noi dovremmo contemplare sempre di più l'universo, perché l'universo è proprio fatto così. No? Ecco, dentro questo universo ci sono dei processi di vita, di morte, di trasformazione, di evoluzione grandiosa. E non è semplicemente la parte spirituale, tutto. La materia è energia. Noi abbiamo diviso il mondo materia, spirito, ma sono balle queste. Invece quello che conta è l'energia, è tutto si trasforma. E siamo dentro questo grandissimo processo. E allora il silenzio che cos'è? Il silenzio è la consapevolezza più profonda del nostro essere. E rimanere lì, fiduciosi in quel che è anche un riposo, è una vita, è una saldezza, è una fiducia, una speranza, è qualcosa di meraviglioso. E allora quelli che hanno fatto questa esperienza misticamente sono riusciti, quelle persone a cui ho già accennato, sono arrivate al grande silenzio. Infatti la morte che cos'è? Un passaggio, una cosa lieta, beata, no? Quasi una beatitudine. Per noi, per tanti altri uomini, invece la morte è drammatica, è un momento straziante, perché non sono per niente preparati a passare la porta stretta, perché non conoscono niente di questo silenzio originario e forse sono sempre scappati dal loro grido. Ma lì non si può non passare. E se qui il cammino che ho cercato di presentare comporta anni, e nella morte è istantaneo, è un grandissimo dono che per chi è credente viene da Dio, è un dono straordinario. Ma chi di noi ha già fatto questo cammino nella sua vita, allora si prepara con più consapevolezza, con più bellezza, con un'interiorità, con quella pace, quel riposo, quel silenzio, a entrare nel grande silenzio, quello che ci abbraccerà tutti, in quella grande luce, in quella grande pace che è Dio stesso. Grazie.
Silenzio e grido, mi sembra di comprendere che stanno tra di loro come la vita e la morte, che sono passaggi inevitabili, collegati uno all'altro, impossibili da vivere separatamente, da disgiungere, così come la vita e la morte sono legate. Sono una cosa inscindibile, non si vive senza morire. Anche il silenzio e il grido sono collegati, sono dei passaggi necessari per arrivare all'integrazione che ci fa entrare nella pace. Ecco, mi sembra questo un po' la sintesi di questo anche intervento di Don Alessandro, che ecco, rischiara e illumina anche quello che abbiamo ascoltato da Antonia, e credo che veramente queste linee, queste visioni che ci sono proposte ci danno delle piste di interpretazione dei nostri passaggi, dei nostri silenzi, dei nostri gridi, della nostra vita e delle nostre morti. Quindi grazie veramente, Don Alessandro, perché anche il tuo intervento è molto illuminante.